Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto e cinque minuti, lunedì 3 marzo, ben trovati, buongiorno da Chiara Brilli in studio. Apriamo la nostra settimana informativa con Newsline, prima fascia mattutina, poi approfondita anche nella versione serale delle 18:35, giornata informativa punteggiata anche dal giornale radio delle 12:45, ma andiamo per ordine, soprattutto a inizio settimana, uno sguardo al meteo. Sapevamo delle temperature rigide, ma anche di un bel tempo che si prospetta. Conferme da Tommaso Torrigiani, dall'AMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno, sarà una settimana in effetti chiara, dominata dall'alta pressione, con cielo che si manterrà prevalentemente soleggiato almeno fino alla giornata di giovedì. Le temperature al mattino potranno essere rigide nei prossimi giorni, con qualche gelata nelle pianure e nelle vallate più interne, gelate che questa mattina sono state molto isolate, soltanto nelle zone più riparate dal vento, come sulla Piana Lucchese, su alcune zone del Valdarno, dell'Aretino e del Senese, mentre sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia il vento ha continuato a soffiare della notte e questo ha favorito temperature un pochino più elevate con l'aria che si mescolava e quindi valori intorno agli 8-9 gradi, ma domani è previsto un calo anche in città. Le massime di contro saranno invece gradevoli, quindi giornate con ampia escursione termica, punte fino a 16, addirittura anche 18 gradi tra mercoledì e giovedì, quindi vestirsi a strati sarà il consiglio di questa settimana, Chiara.
Ecco, possiamo parlare di un preludio primaverile?
Sì, queste sono proprio condizioni primaverili, giornate quindi soleggiate, ma con ampia escursione termica, quindi temperature che potranno variare anche di 20 gradi tra la mattina e le ore centrali del giorno. È un assaggio di primavera che ci accompagnerà probabilmente fino al weekend.
Grazie per queste prime informazioni e positive, insomma, che ci teniamo ben strette per questa settimana. Buona giornata e buon lavoro all'AMMA. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessé di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessé.it. Giovedì 6 marzo alle 17:30 in Sala Ferri, Giunti, l'editore di narrativa. Dalla collana Astrea alla narrativa contemporanea, bestseller e longseller. Partecipano Roberta Mazzanti, Antonio Franchini e Giulia Camminito.
Controradio.
On DVD. Iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dai quotidiani locali, dall'home page di controradio.it, dove in apertura, ve lo segnalo da subito, trovate la protesta dei garanti delle carceri italiane. Lo avete sentito dal GR di Popolare Network, avverrà anche in Toscana, ci saranno sopralluoghi, così come alle Sughere, a Livorno. Cercheremo di avere i garanti in collegamento con noi nei nostri prossimi spazi informativi per questa giornata di mobilitazione all'interno degli istituti penitenziari. Garanti chiedono il sostegno dei cittadini, dei volontari, degli operatori, per evidenziare ancora di più la situazione di emergenza, un'emergenza strutturale per il sovraffollamento e per le condizioni delle strutture, anche per i numerosi casi di suicidi che non risparmiano neanche il nostro territorio. Ma dalla prima della Nazione una notizia invece ben più ridotta, diciamo, nella sua importanza, però sicuramente di interesse, perché leggiamo: annullate le multe del Velocar. Un automobilista ha battuto il comune in viale 11 agosto, apparecchio non visibile, cartelloni irregolari, non valide, 5 sanzioni da centinaia di euro, dispositivo messo a norma solo dopo il ricorso. Vi ricorderete, no, questa vicenda, le ondate di multe per questa nuova modalità di controllo e di sanzione, cosiddetti Velocar, e il viale 11 agosto è stato emblematico da questo punto di vista. Ebbene, l'impianto posizionato lì non era ben visibile, così come non erano ben visibili i cartelloni di preavviso. A dirlo è stato il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze in una sentenza che ha portato all'annullamento di 5 multe a carico di un automobilista fiorentino. I fatti risalgono a 2 estati fa. Avemmo in collegamento in diverse occasioni anche l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, e poi ci fu quell'aggiustamento in termini di visibilità, no, con le segnalazioni anche sulla pavimentazione stradale e qualche metro anche prima che appunto si verificasse il controllo vero e proprio. A Firenze quello del Velocar è un tema che ha fatto discutere. Sono 4 dispositivi installati in città, si tratta di telecamere che prevedono anche un controllo non solo nel momento del passaggio ma anche a distanza, e quindi insomma ci fu di che discutere, e questo è un caso che ha portato all'annullamento di multe rispetto a un'azione fatta da un cittadino. Ma dalle pagine interne della Nazione leggiamo anche: mobilitazione per l'Ucraina, 200 in centro storico, l'Europa batta un colpo, in piazza Santa Maria Novella tante bandiere azzurre e gialle, serve una pace giusta. Il virgolettato: il 15 marzo a Roma iniziativa dei sindaci per chiedere la fine del conflitto. Ci sarà anche Funaro, la sindaca di Firenze, che ieri ha ribadito la partecipazione alla mobilitazione a sostegno della popolazione ucraina lanciata da Michele Serra. Si svolgerà appunto il 15 marzo, la Toscana sarà presente, ha detto Funaro, che è intervenuta in merito anche alla possibilità ventilata di chiusura del consolato americano a Firenze. Sentiamola allora nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto.
Firenze è sempre in prima linea per alzare l'attenzione su temi che sono fondamentali come questo, e soprattutto per un'Europa che deve essere Europa e deve essere molto unita. Per questo abbiamo deciso insieme a tutti i sindaci di fare una manifestazione in una città unica. La manifestazione sarà a Roma, dove ci faremo vedere tutti insieme, tutti uniti, con la bandiera dell'Europa, con la fascia tricolore, in maniera completa, fatta per lanciare un segnale di unità, l'unità di sindaci e l'unità dell'Europa. Questo deve essere il messaggio, e se lo facciamo tutti insieme, lo facciamo in un luogo unico, il messaggio arriva ancora più forte insieme a tutte le cittadine e tutti i cittadini. Sappiamo benissimo che il consolato americano a Firenze è un consolato che c'è da tantissimi anni, è un consolato che ha una storia importante. Firenze è una città di relazioni con gli Stati Uniti e con l'America molto importanti. Siamo la seconda città in Italia per numero di presenze di studenti americani, considerate che su circa 40.000, 18.000 sono nella nostra città. Una città che ha avuto relazioni da sempre, basta pensare ai tempi dell'alluvione, i primi angeli del fango furono proprio gli americani e tantissime donazioni arrivarono. È un rapporto talmente stretto che non solo noi dobbiamo esprimere quello che è il nostro disappunto, ma Personalmente, come sindaca di questa città, io terrò alta l'attenzione e nel caso dovesse avvenire una scelta di questo tipo, noi faremo di tutto perché questo non avvenga, perché sarebbe prima di tutto un problema per gli americani che vivono nella città, ma anche nei rapporti costanti che ci sono sempre stati. Sarebbe un segnale molto negativo.
Queste le dichiarazioni della sindaca di Firenze in chiusura per quanto riguarda l'ipotesi di chiusura del consolato generale degli Stati Uniti, ancora da confermare. Sicuramente la presenza del consolato ha messo a dura prova tutta quella che è stata la vivibilità e la situazione della viabilità intorno alla zona, perché pone rigidi controlli, limitazioni del traffico e anche una situazione di svuotamento generale da un punto di vista commerciale, tanto che insomma la questione della sicurezza intorno alla zona del consolato americano è stata più volte al centro anche delle nostre riflessioni rispetto a questa mancanza di rete, no? di tessuto produttivo e di vivibilità che poi appunto in presenza di un così un'istituzione che impone queste rigide misure di sicurezza e di isolamento, in realtà ha isolato anche i cittadini nella loro quotidianità. Ma naturalmente seguiremo la vicenda. Nel frattempo vi segnaliamo anche da Repubblica concerti, mercati e street art nei quartieri più a rischio a proposito di recupero della vivibilità sul territorio, la sfida di Palazzo Vecchio per garantire maggiore sicurezza in piazze e strade della città, obiettivo trasformare gli spazi pubblici attraverso eventi e progetti, e se ne illustrano le prime iniziative. Ci torneremo, così come vale la pena davvero valorizzare il sold out della scuola di scrittura alla Pergola del neodirettore Stefano Massini, in 600 con Massini alla scuola di scrittura di taglio basso su Repubblica, così come sul Corriere. Pergola pienone per le lezioni di Massini, vi chiedo di guardare dentro di voi, avete 10 minuti per creare parole che non esistono, per trasformare la vostra parola in un suono e metterla su carta. Siamo al Teatro della Pergola alle 11 di ieri, dove oltre 600 persone con un quadernino e una penna hanno ascoltato rapiti la lezione di Massini, la prima della sua scuola popolare di scrittura. Liberamente. Alle 8 e 18 minuti, come ogni lunedì mattina a quest'ora, entriamo e imbuttiamola in politica, e lo facciamo con il neo candidato della coalizione del centrodestra. Insomma, si è ufficializzato in anticipo ai nostri microfoni una settimana fa. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tommaso, battute a parte, insomma, com'è andata questa settimana in cui hai fatto un po' questo annuncio tra il serio e il facciato, che però ha riscosso un certo successo, diciamo, forse ti fa pensare?
Ma senti, nessuno l'ha ufficializzata, ma nessuno l'ha nemmeno smentita, quindi nel dubbio io la tengo lì, che non si sa mai. In questi tempi avere una seconda opportunità non è mai male. Per il resto mi pare che la confusione regni talmente sovrana che non è detto che alla fine la mia candidatura non possa risultare quella vincente in un centrodestra in cui invece tutti divisi, i sondaggi confermano quello che noi anche così col buon senso dell'andare a naso avevamo intuito, ovvero farsi la guerra già da adesso in una condizione in cui anzi normalmente non parti col vantaggio delle cose, di sicuro non ti aiuterà a migliorarle.
E infatti a destra tanti nomi ma poca fiducia, questo insomma è emerso rispetto ai sondaggi che sono stati diffusi questa settimana sulle regionali, e per Vannacci soltanto un 4%, però un Vannacci che si è presentato dicendo di sciare alla Betone nel fine settimana, però andando di fatto agli stati generali della montagna di Fratelli d'Italia con tanto di strette di mano e di accoglienza e un gran mal di pancia nella Lega. Cosa succede?
Guarda, io credo che questa cosa, questa frase che hai detto, tanti nomi, poca fiducia, ci si dovrebbero fare le magliette, i maggiorenti del centrodestra, così da tenersela a mente questa cosa, perché effettivamente è proprio qui il punto, tanti nomi, poca fiducia. Il sondaggio di questa settimana, appunto, che registrava questo, confermava in realtà poi il distacco tra la compagine di centrosinistra e quella di centrodestra, dava molto significativamente anche una serie di dati, per esempio appunto sulla conoscibilità, quanto sono conosciuti i vari potenziali candidati. In questo per esempio il centrodestra scontava ad esempio il fatto che uno molto conosciuto pure come Vannacci, dovuto ovviamente a questa sua conoscenza diffusa, proprio a una sovraesposizione anche mediatica a seguito della pubblicazione del suo libro e tutte le polemiche che ne sono venute, tanto da farne l'eurodeputato più votato con le preferenze. Al netto di questo, la sua vasta, come dire, riconoscibilità non è premiata da un altrettanto vasto consenso, anzi è il personaggio che ha maggior distacco tra quanto è conosciuto e quanto è apprezzato, e questo secondo me anche questo è abbastanza indicativo. Dall'altro abbiamo un Gianni, no, che spesso anche qui a volte un po' scherziamo sul suo iperpresenzialismo, perché di fatto è un dato che non si può non rilevare quando si guarda una figura come quella di Gianni, no? Che poi diventa anche un po' una battuta, ma dietro poi quel sorriso che sta nella battuta anche legittima sul suo essere quasi dotato del dono dell'ubiquità da quante manifestazioni riesce a presenziare, poi però tuttavia questo dato lo premia appunto sul fatto che lui è molto riconoscibile, pur non essendo, diciamo, una persona la cui esposizione mediatica, almeno sui grandi media nazionali, sulle televisioni, sia particolarmente marcata, però la sua costante presenza sul territorio alla fine lo premia, perché è uno di quelli invece che è cresciuto addirittura nell'ultimo sondaggio, sia per quanto è conosciuto sia per quanto è apprezzato.
Sì, un gradimento in crescita che però non va di pari passo con un allargamento di consenso all'interno della coalizione. Fra Toiani, leader di AVS, ha rilanciato la questione primaria e Gianni si è detto sono pronto, e peraltro non poteva fare altrimenti, anche data la caratteristica proprio del personaggio, no? Voglio dire, anzi, forse da un punto di vista proprio strategico la sua messa a disposizione è efficace. Però leggiamo dalle pagine interne della Repubblica un intervento di Chiaramonte, del politologo, che dice: senza un vincitore netto le primarie sono un rischio per il centro-sinistra. Questo strumento riproposto adesso, come lo valuti?
Guarda, non è sbagliata questa notazione di Chiaramonte. Devo dire che abbiamo visto, soprattutto per il caso di Firenze, un non ricorrere alle primarie quando invece forse sarebbero state opportune, ma per un motivo: lì si arrivava alla fine di un ciclo, alla fine della possibilità di rinnovare il mandato del sindaco uscente, dato che Nardella ne aveva già fatti due e non poteva ripresentarsi per un terzo, e quindi lì effettivamente era quanto mai opportuno che ci fossero. Qui in un certo senso viene meno questo vincolo rispetto al fatto che si è esaurita, per come dire, anche rispetto della legge, l'esperienza di un potenziale candidato, e quindi qui è diverso. Gianni conclude il primo mandato e lì si apre sempre la questione: se tu sei il primo a non voler riproporre la sua esperienza per continuarla, in un certo senso ti dai quella zappa sui piedi che può essere letta come sei il primo a non dare fiducia ad un'esperienza di governo che tu hai incarnato, e questo oggettivamente è effettivamente un vulnus, anche solo banalmente logico, dialettico, quando lo devi presentare. Quindi effettivamente è una vicenda diversa. Tosti, il segretario del PD regionale, ha escluso l'ipotesi delle primarie, rimane il fatto di probabilmente risolvere a livello politico l'incastro di questa coalizione che ad oggi effettivamente noi diamo per buono che ci sia, no? Questo campo largo al quale la stessa Schlein ha lavorato a lungo, lo stesso Gianni si è sempre detto disponibile, però è vero che ufficialmente di fatto ad oggi non è stato formalizzato.
Chiudiamo così, diciamo, il capitolo regionali per questa settimana, concediamoci una chiusura e una riflessione su quanto avvenuto invece nello scenario internazionale, a partire dall'umiliazione di Zelensky compiuta da Trump. Ti chiedo innanzitutto un'analisi rispetto proprio alla modalità di gestione e proposizione anche attraverso i mezzi di comunicazione dello scontro avvenuto e gli ultimi anche aggiornamenti invece sulla vicenda della gestione italiana del presidente Meloni, che in qualche modo, sottolineando si è corso troppo, cerca di frenare le macchine e tenere ancora le due portiere aperte, insomma, verso Washington e verso l'Europa.
Sì, esatto, hai detto benissimo. Partiamo dall'analisi della gestione anche comunicativa della vicenda, che ci racconta come Trump, che ci ha abituato a questa dialettica sempre molto aggressiva, sempre molto violenta, semplificatrice come la violenza è, perché, come dire, le sfumature che fanno parte del dubbio, che dovrebbe tante volte anche guidare la riflessione, il pensiero, vengono tutte cancellate dall'imporsi della violenza, che non è necessariamente la violenza fisica, ma anche la violenza verbale. Se io ti aggredisco verbalmente, ti metto nella condizione di dover scegliere tra poche opzioni disponibili per reagire. Quindi lui impone costantemente, con questo modo violento verbale, ma le parole, soprattutto a certi livelli, ma direi a tutti, non sono delle cose che si perdono nel vento, sono parole che rappresentano dei fatti in quanto tali, e ce ne ha data una prova plastica giusto appunto due giorni fa durante la riunione con Zelensky, di come quelle modalità aggressive sono il riflesso e di fatto poi anche l'effetto che generano sono quello di un potenziale distruttivo enorme con il quale dobbiamo fare i conti, che è preoccupante perché quest'uomo si è affermato nella sua carriera politica tenendo questa cifra del proprio comunicare, e lo continua a portare oggi, che è di fatto a sedere sulla poltrona più della potenza più grande del mondo, e questo è spaventoso. Dall'altro, la gestione di un'Italia che effettivamente l'immagine delle due portiere aperte è senza dubbio, guarda, veramente la prendo perché è brillante, e il problema è che questa macchina si sta muovendo in retromarcia per uscire dal piccolo garage in cui siamo incastrati con entrambe le portiere aperte, e il rischio che nel passaggio dell'uscita dal garage le scondiamo tutte e due perché non siamo in grado di chiuderle e scegliere una via che sia la nostra, lo vedo anche lì molto alto. La Meloni in questo, devo dire, oltretutto si barcamena tra due vicepresidenti del Consiglio, in cui anche qui si è detto con il massimo della serenità, ma Tajani cerca di usare un filo di buonsenso, mi sembra, quando hai dall'altro invece un Salvini che ormai ha gettato la maschera, ma di fatto era una maschera che non teneva, ma è sotto mostra il volto di un putiniano di ferro, e che quindi, diciamo, queste due portiere sono sempre più larghe anche ai lati di Meloni.
Davvero un minuto, ma ce l'abbiamo, e dunque lo sfrutto. Hai usato un aggettivo per Trump, plasticamente, non posso non riportarlo rispetto allo show in aula della ministra Santanchè. Rappresento plasticamente tutto ciò che detestate, insomma, se ne è parlato tanto, però cosa trai da questo intervento, che comunque rappresenta una parte dell'Italia? Lei la incarna bene, forse non solo dell'Italia.
Sì, esatto, era l'incarnato e il plasticamente che sembravano nel suo caso specifico quanto mai curiosi, no? Come riferimenti proprio a questo mondo plastico che lei plasticamente incarna, e che dobbiamo dire, visto che abbiamo anche poco tempo, possiamo anche sintetizzare come ci sarebbe piaciuto poter parlare di politica di fronte ad una vicenda come quella che la riguarda in quanto ministro, ma in quanto anche, come dire, oggetto di un'indagine che riguarda le sue scorrettezze, ma di politica in quell'intervento ce n'è stata talmente poca che possiamo chiudere anzitempo la nostra analisi.
E torneremo sui contenuti, imbuttiamola in politica lunedì prossimo. Potete seguire la rubrica anche sui nostri canali cross mediali, anche le puntate precedenti. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buona giornata.
Un abbraccio, ciao.
Ci avviamo verso il GR di Popolare Network, sono infatti le 8:30 minuti e poi torneremo con voi per andare nella Piana con notizie dalla Piana. Rimanete su Controradio.
E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Un dipendente di una ditta di trasporti è morto sul lavoro a Guidonia Montecelio, alla periferia nord-est di Roma. L'uomo aveva 57 anni ed è stato schiacciato dal cancello d'ingresso di un'azienda che, secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto mentre il lavoratore cercava di aprirlo. La tragedia è avvenuta intorno alle 4 di questa notte.
Ucraina, il presidente Zelensky commenta gli ultimi sviluppi diplomatici dopo il vertice di Londra di ieri. C'è molta strada da fare per giungere alla fine della guerra con la Russia, così ai giornalisti prima di ripartire per Kiev. Oggi l'Ucraina non sta parlando di concessioni, non riconoscerà mai territori occupati come territorio russo. Abbiamo bisogno della pace e non di una guerra infinita ed è per questo che affermiamo che le garanzie di sicurezza sono fondamentali a questo scopo, ha aggiunto ancora Zelensky. Il piano di pace che ieri Francia e Gran Bretagna hanno annunciato prevede un mese di tregua e solo dopo la firma della pace un'eventuale forza di interposizione nel paese da parte di paesi volenterosi.
Medio Oriente, la tregua a Gaza di nuovo a rischio dopo che Israele ieri ha chiuso tutti i valichi d'ingresso alla striscia. Netanyahu usa il blocco degli aiuti per ricattare Hamas e spingerla a accettare il nuovo piano statunitense, che non prevede il ritiro dell'esercito dall'enclave. ONU, gran parte della comunità internazionale, ONG denunciano la violazione dell'accordo di cessate il fuoco e delle leggi umanitarie. Proteste anche in Israele, dove le famiglie degli ostaggi accusano il governo di mettere a rischio il ritorno dei loro cari. Al Cairo domani si riunisce la Lega Araba. I delegati egiziani presenteranno un piano di pace alternativo a quello della Casa Bianca, dopo che Trump ha annunciato l'espulsione dalla striscia di tutti i civili per permettere a Gaza la creazione della riviera del Medio Oriente.
Veniamo in Italia. Stamattina 18 arresti per un'indagine contro un gruppo mafioso legato al clan Mazzei, radicato in particolare nel Catanese, tra le accuse traffico e spaccio di droghe ed estorsioni ai danni di imprenditori.
Oggi protesta nazionale dei garanti delle persone detenute. Al centro della mobilitazione temi come suicidi, già 13 da inizio anno. Nel 2024 nei penitenziari italiani si erano uccise 88 persone, il numero più alto mai registrato nelle prigioni del nostro paese. I garanti chiedono provvedimenti che migliorino le condizioni di vita, a partire dalla questione del sovraffollamento, con 62.000 persone detenute a fronte di 46.000 posti disponibili.
E a onore di Shane Baker, il trionfatore degli Oscar 2025, assegnati nella notte a Los Angeles, 5 statuette, tra cui quella per la regia e una all'attrice protagonista, Mickey Madison. Miglior attore Adrien Brody per The Brutalist, miglior documentario Northerland, diretto da un collettivo israelo-palestinese, mentre I'm Still Here di Walter Salles ha ottenuto il riconoscimento per il miglior film internazionale.
Un'astronave senza equipaggio inviata da un'azienda statunitense, la Firefly Aerospace, è atterrata sulla Luna. È la seconda volta che una società privata raggiunge questo obiettivo. La prima era stata un anno fa, ma la navicella si era ribaltata, aveva smesso di funzionare. Stavolta l'operazione sembra aver avuto successo e dovrebbe contribuire a un programma della NASA che punta a riportare sulla Luna degli esseri umani, cosa che non succede dal 1972.
Nove e 34 minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze un chilometro di coda per incidente al chilometro 21 e 200 tra Pistoia e Prato Ovest, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Nord, code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. In Fipili per incidente al chilometro 55 e 900, code sulla diramazione per Pisa e 2 km di coda tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest con Sacco verso Firenze e code per Curiosi in direzione opposta. Di nuovo verso Firenze, code tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code alle uscite di San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Pisa Nord-Est, tutte provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta, Greve in Chianti e Firenze Impruneta verso Firenze e code tra Colle di Valdelsa Sud e Monteriggioni verso Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Primo appuntamento martedì 4 marzo alle 17.30. Davide Brullo con Mowgli tra i Doll, ovvero Confessioni di uno stroncatore pentito.
Contro radio.
They're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down a size. Academia blues. Louise is a girl, I know her well. She's up on the pavement. Yeah, she's a weather girl, and I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate. But then she's much more fun, and when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me, just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary. And that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. Says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin. And she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that is perfect skin. Slide of a family life, pretty weird.
like Greta Garbo when I loved her then. How is she to know that when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Up 8 flights of stairs to a basement flat. Pretty confused, huh? Been shipped around like that. Seems reclined so high now we're down.
Alle 8:40 minuti rientriamo negli studi di Controradio. Con me mi ha raggiunto Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovati.
Andiamo in piana notizie, con Notizie dalla Piana, la nostra rubrica settimanale dedicata alla cronaca e una riflessione su quanto sta accadendo nella piana fiorentina e pratese. Lo facciamo quest'oggi con Elena Andreini. Buongiorno.
Buongiorno, ciao Chiara, ciao Raffaele, buongiorno.
Buongiorno Elena, oggi la piana fa parlare molto di sé anche per i temi del lavoro, Chiara.
Sì, e parleremo della mobilitazione che c'è stata dei lavoratori e delle lavoratrici dell'IKEA, dunque a Sesto Fiorentino, ma tra poco partirà anche un presidio davanti a Mondo Convenienza a Campi Bisenzio, lo ha indetto la Filcams, CGL. Lì che tipo di situazione c'è rispetto a un'avvertenza che sta andando avanti da tempo?
Ma lì la situazione ormai è un po' difficile da risolvere, diciamo, però comunque sicuramente ci riusciranno, io lo spero tantissimo, però è una situazione che purtroppo, come avete già detto, va avanti un po' da molto tempo. Fra l'altro è entrata anche in una storia romanzata, perché comunque fa parte anche di un libro, è entrata questa vicenda di Mondo Convenienza, anche se non con ovviamente il marchio, però la vicenda che è avvenuta a Campi Bisenzio già da 3 anni fa è entrata appunto in una narrazione di Carlotto, di Massimo Carlotto, con Trudi, che ha inserito questo aspetto. Oggi ci sarà questo nuovo presidio, ero un pezzettino che non so, da qualche tempo che non se ne parlava più di Mondo Convenienza. Oggi staremo a vedere, dalle 10:30 alle 12:30 i lavoratori sono lì davanti ai cancelli di Via Gattinella a Campi Bisenzio.
Che poi riguarda, lo ricordiamo, una questione di appalti, perché sono lavoratori di Contacta, ovvero l'azienda che gestisce l'appalto del call center, smart working, quindi tutto ciò ha a che fare con una precarizzazione del lavoro emblematica per quanto riguarda l'avvertenza, ma non solo.
Sì, esatto, non è chiaramente Mondo Convenienza in sé, è tutto quello, è il mondo che ci sta intorno, diciamo, gli appalti e i subappalti che ruotano intorno a questo mondo. Questo è vero, noi lo identifichiamo perché lì c'è una sede, però effettivamente riguarda tutto questo ed è un problema che coinvolge purtroppo una fetta importante del lavoro, soprattutto nella piana, come appunto questo periodo si sta proprio infiammando. Tu parlavi prima dell'IKEA, che ha problemi diversi, però insomma i lavoratori sono appunto scesi in sciopero, hanno protestato.
Ecco, una cosa tra l'altro, come dire, non frequente in un multinazionale come IKEA, è una cosa che ha destato anche una certa sorpresa.
Sì, infatti, perché IKEA credo che l'ultima volta, vado però a memoria quindi potrei sbagliarmi, l'ultima volta che c'è stata una protesta abbastanza importante sarà stata 10 anni fa circa, però tutto poi era ritornato nella normalità. Questa volta invece si è parlato di contratto integrativo di lavoro, l'azienda va bene, come dicono anche gli stessi lavoratori, però c'è una grande differenza tra chi è diciamo un vecchio assunto e i nuovi assunti. Quindi sembra, secondo quanto dicono anche i lavoratori, non ci sia lo stesso livello e lo stesso contratto per tutti. Naturalmente l'azienda dice che sta cercando di migliorare il lavoro delle persone, e quindi insomma sto braccio di ferro vediamo fino a quando va avanti, e speriamo si concluda nel modo migliore, perché IKEA, come dicevamo, è una delle aziende che sta andando bene. Il pacchetto di scioperi, allora intanto lo sciopero non è solo venuto per il punto vendita dello Smannoro a Sesto Fiorentino, ma ovviamente riguarda tutta Italia e il pacchetto, certo, di ore, sì, no, perché di ore, di, se non sbaglio, 8 ore di sciopero a livello nazionale, 16 è quello territoriale, tanto che i lavoratori, sì, hanno continuato.
Ci spostiamo da Campi a Sesto a Calenzano.
Sì, e noi abbiamo aperto oggi anche in rassegna stampa citando un caso, i famosi Velocar che a Firenze hanno portato un'ondata di multe due estati fa, e in una iniziale mancanza, diciamo, di sufficienti informazioni, cartellonistica, insomma, e segnalazioni, un cittadino ha fatto ricorso e ha vinto, tanto che sono state annullate 5 sanzioni per quanto riguarda il Velocar. La questione dell'alta velocità e della strumentazione di controllo si ripropone in maniera diversa a Calenzano. Si parla di T-Red e Velox, ma c'è un braccio di ferro lì, politico, se non sbaglio, Elena, che riguarda, insomma, il confronto con l'opposizione.
Sì, è proprio così. Volevo dire, andiamoci piano piano a Calenzano, perché appunto abbiamo messo questi nuovi.
Anche perché il nome T-Red è terrificante di suo, diciamo. Ecco.
Però rimanda un po' alla preistoria. L'avete pensato anche voi.
Assolutamente, sì.
La sola ad averlo. Vabbè, e quindi questi sono questi oggetti anche misteriosi per persone come me, che insomma non sono poi praticissime, quindi ho dovuto andare a capire perché di cosa si tratta.
Sì, in cosa sono i T-Red? Innanzitutto condividiamo le informazioni.
No, i T-Red, a parte quello dove prendi la multa molto più facilmente, questo ovviamente non è così. Allora, io per quanto ho capito, i T-Red sono quegli stop, quei punti semaforici dove ci sono due telecamere che identificano appunto il momento in cui scatta il giallo e poi il rosso, e quindi riescono a riprendere il movimento del veicolo quando è già in passaggio giallo-rosso, perché ci si dovrebbe fermare. E quindi quando passa scattano la foto.
Elena, scusa se ti interrompo, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici della Piana mi capiranno, perché io adesso faccio una citazione, ma se non sbaglio uno di questi meccanismi, in maniera anche quasi antesignana, fu installato ed è tuttora presente al semaforo, all'impianto semaforico dello Smannoro per l'imbocco in autostrada, che tante problematiche anche critiche destò.
Eh sì, questo è vero, è stato uno dei primi, se non sbaglio, anch'io vado un po' a memoria, però credo sia stato uno dei primi, e lì è stato proprio il terrore T-Rex, ecco, devo dire la verità, quando lo misero, lo impiantarono, lo collocarono lì.
Ha detto T-Rex, non ce l'ha fatta, l'hai scappato T-Rex, infatti.
Come si fa? No, è vero, è così, però mettono un po' di ansia, no, è... Allora, sulle strade chiaramente bisogna andare alla velocità consentita, chiaramente bisogna rispettare le regole, cioè non sto dicendo che non bisogna farlo assolutamente, però è un po' complicato a volte per chi guida riuscire a giudicare, magari andando anche piano, se sei sotto il giallo e poi ti diventa rosso, cosa faccio? Mi fermo? Magari sono già a metà, oppure vado avanti? Cioè queste sono riflessioni poi che magari uno fa. Comunque questi strumenti che ha messo il comune di Calenzano ovviamente sono per cercare di evitare di andare velocemente per le strade, infatti sono stati sistemati, posizionati nelle strade di grande scorrimento, e comunque dovrebbero appunto aiutare ad evitare di schiacciare l'acceleratore quando si è in macchina più del consentito, e poi aiutare anche a educare in qualche modo, perché chiaramente uno bisogna che quando si renda conto che le strade non sono dei luoghi dove si deve fare le corse, bisogna andare piano, lentamente, come consentito.
Ricordiamo che i T-RED funzionano con telecamere che catturano l'infrazione scattando foto e registrando video. Quando un veicolo supera la linea di arresto durante la fase rossa del semaforo, il sistema include due telecamere, una a colori per monitorare il semaforo e una a infrarossi per leggere le targhe dei veicoli. Le sanzioni naturalmente includono multe e decurtazione dei punti dalla patente per il passaggio con il rosso. Anche per chi fa scuola guida, il giallo rimane un grande enigma, diciamo così. Ecco, il che fare è una domanda che trova una risposta quando sei alle poste con il bollettino in mano per pagare, lì capisci che forse era meglio fermarsi anche al giallo.
Elena, un'ultima considerazione su questo tema, ma l'opposizione come sta procedendo
perché avevamo lasciato poi l'opposizione appunto dice che comunque si può, cioè non servono questi per questi, non sono strumenti che sono utili per evitare la velocità e per aiutare gli automobilisti. Quindi serverebbe, ci vogliono dissuasori. Ci vogliono dissuasori nel senso, magari mettiamo dei tossi, facciamo cose di questo, e occupiamoci soprattutto di più delle strade. Questo viene anche della manutenzione delle strade. E poi vuoi sapere se questi apparecchi che vengono posizionati hanno poi le multe che derivano da qui, come verranno utilizzate dalle casse comunali. Quindi c'è un po' di dibattito in consiglio comunale, si parla soprattutto dell'opposizione di centrodestra, perché ha fatto dei comunicati sull'argomento.
Chiudiamo con un'ultima questione che ha fatto molto discutere, ha sollevato molto curiosità, questa cosa dei pacchi smarriti in vendita a Campi Bisenzio. Chiara, di che stiamo parlando?
Sì, c'è questa iniziativa, Gigli, no? Che non è una questione locale, ma è una tendenza che adesso viene applicata, trova molto consenso anche nei giovani, però è anche una... diciamo, possiamo fare anche una riflessione rispetto alla spinta al consumo e all'acquisto non consapevole, tra virgolette. Senz'altro però riscuote grande successo. Quando si verificherà l'evento sulla piana?
Guarda, fra pochi minuti, diciamo alle 9 inizia questa prima esperienza che si chiama la vendita dei pacchi smarriti, che già anche qui il nome pacchi smarriti, no? Un po' come T-RED, siamo in un mondo un po' fantasioso, e che vengono messi in vendita al chilo, cioè al letto o al chilo. Sono tutti pacchi chiusi, recuperati, è un'azienda francese che ha questa attività, cioè porta i pacchi che si sono persi durante l'anno sono chiusi, vengono messi in vendita chiusi e si pesano. Ciascuno, i visitatori dei Gigli possono andare lì, si mettono in coda, guardano questi pacchi, li toccano un po', sentono un po' il peso, cosa immaginano quello che ci potrà essere, poi li pesano e in base ad un tariffario
un pre-uovo pasquale, possiamo dire, perché l'approccio è quello
che infatti è una curiosità. È la prima volta che arrivano qui da noi, sicuramente qui nella piana, ma da quello che so anche in Toscana. Vediamo come va.
Io, a quanto ho capito, la redazione di TIF si è mobilitata per capire appunto il risultato di questo.
Alle 9 finisce la newsline, che dobbiamo andare
ad aprire i pacchi.
Allora, Elena, arrivano dei messaggi, li condividiamo con te in riferimento all'argomento precedente. Allora, ci scrivono. francamente mi è strano pensare dove mettano, no, questi dispositivi, visto che il comune di Calenzano ha pochissimi semafori. Oppure, ci scrivono ancora, potrebbero mettere ai semafori per i veicoli i contasecondi del colore come per i pedonali? Sono dei suggerimenti, insomma. Ancora, Ferrovie dello Stato lo faceva 30 anni fa con vendita al magazzino dietro stazione Leopolda, vendevano valigie piene di fuffa, era divertente. Questo invece è il riferimento. Ma lo fanno ancora. Bellissimo. Credo che sia una pratica che non è stata abbandonata. Finisco con un'altra domanda.
Deve fare una storia sui pacchi una storia sui pacchi sbarriti, su cioè questi oggetti che si perdono
avevi delle storie, ma lasciamo perdere.
Forse su questa puoi essere anche utile proprio come fonte, Elena. Le comunità energetiche era un'idea di fine mandato portata avanti dall'assessore Giorgio, che ha cambiato delega. Prosegue lo sviluppo di questa interessante cosa, per la quale il sottoscritto ha dovuto anche fare una laboriosa ricerca di dati e documenti per partecipare e presentare domanda. Ora, la domanda in questo caso riguarda Firenze, ma anche il comune di Calenzano si era mobilitato tanto per le comunità energetiche. A che punto siamo?
Sì, fra l'altro si è costituita una comunità energetica già da un po' di tempo, però ci sarà fra l'altro un incontro recentemente, se non sbaglio il 5, che il 5 è una giornata particolare a Calenzano, ci saranno due incontri, uno su appunto le comunità energetiche, su questo aspetto, quindi la sera discuteranno su questo, il pomeriggio ci sarà invece un incontro sulla una commissione, ritorniamo sull'ENI. Sullo scopo.
Quindi di questo allora ci aggiorneremo senz'altro la prossima settimana su entrambi i temi.
Importanti. Grazie Elena Anderini, pianonotizie.it, per essere stata con noi anche per questo lunedì. Restate con noi, la musica, la pubblicità, poi arriva Michele Rossi, il direttore del gabinetto VSE, perché abbiamo molte iniziative da raccontarvi.
Never turning back, never looking back. Still. una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Giava, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Come diavolo si ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna all'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia.
I got a whiskey on the rocks and a Jupiter's on the floor. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel. I got a good bump to do. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell, baby.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. Rocks and the jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock it at my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell, baby.
Last train to hell.
It's the last train to hell to break my jail.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9:03 minuti di lunedì 3 marzo 2025 è venuto a trovarci nei nostri studi. Potete seguirci naturalmente alla radio, ma anche in TV, in social TV, sui nostri social con la Controradio TV, Michele Rossi. Buongiorno Michele, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Michele Rossi è il direttore del gabinetto VSE e con il presidente Riccardo Nencini sta dando vita da qualche mese a una vera e propria rivoluzione dello storico gabinetto VSE. C'è un articolo sul Fatto quotidiano che parte proprio da una delle iniziative di questo 2025 di cui parleremo quest'oggi, ovvero le stroncature, che è un'iniziativa che riguarderà il mese di marzo e aprile. Il Fatto scrive: le recensioni dei libri figlie dell'amichettismo, c'è un elogio della stroncatura. Michele Rossi, direttore del Gabinetto di Vissi, i critici letterari non esistono più, si scrive dei sodali e non si fanno mai sgambetti, la letteratura è una cosa seria, scrivere significa conoscere, oggi mancano proprio le basi. Accade al Gabinetto di Vissi una cosa in questi ultimi decenni inedita.
Allora, noi ci limitiamo a recuperare quello che era l'origine del Gabinetto Vessé. Vessé nasce come luogo di confronto, di dibattito, per cui è quello che ci interessa un po' fare, riportare questo centro culturale a un livello nazionale e internazionale. Infatti sono tantissime le collaborazioni che stiamo attivando anche a livello europeo. Abbiamo una proposta anche con gli Stati Uniti, per quello, cioè, vale a dire riportare luogo in cui davvero si discute, ci si confronta su tematiche di estrema attualità. Quella delle stroncature è letteratura, la letteratura è la nostra natura, ecco, del Gabinetto Vessé. Gabinetto scientifico letterario, nasce così, come un gabinetto di lettura e come biblioteca circolante.
A marzo-aprile ci sarà questa iniziativa che coinvolgerà naturalmente persone, personalità diverse della cultura letteraria, a parlare, come dire, di un argomento, un libro, un autore, un conformismo diffuso, che è una delle grandi malattie del nostro tempo, una moda letteraria. Perché? Perché oggi nessuno, a meno che non si tratti di un fatto squisitamente politico, diciamo così, che polarizza sempre molto il dibattito italiano, però alla fine, se parliamo di recensioni letterarie, ci sono di mezzo o questioni appunto amicali o questioni commerciali. Cioè, io faccio la pubblicità su un giornale come casa editrice e mi aspetto delle recensioni favorevoli. Io sono tuo amico e appena uscito il tuo libro io scrivo: ah, Michele Rossi ha scritto un capolavoro, ma senza aver magari neanche letto il tuo libro, ma forse perché non ho neanche il tempo di leggere il tuo libro. E tutto questo è stato un depauperare lo scenario del dibattito letterario in maniera importante.
Nasce così l'iniziativa, nasce così perché non se ne può più davvero di queste recensioni, che non sono recensioni ma sono promozione di un libro, dove la recensione si limita a 4 stellette, ad un voto, e non si analizza un libro, il contenuto di un'opera letteraria. Analizzare significa davvero avere competenza, che è la prima cosa che deve avere un critico letterario, e deve avere gusto. Le due cose fuse danno un giudizio di un libro, ma purtroppo non c'è competenza. E perché non c'è competenza? Perché a recensire i libri sono gli scrittori recensiscono i libri degli scrittori e i poeti recensiscono i libri dei poeti. Non c'è più il critico letterario. Il critico letterario è indipendente ed ovvio, se il libro viene recensito da uno scrittore non può crearci inimicizie negli scrittori, nella sua consorteria, non potrà mai fare questo. Ed ovvio che ci sia questo rapporto amichevole fra i due.
Sì, vediamo che Michele Rossi è anche dottore di ricerca in letteratura italiana e assistente di storia della critica letteraria, la cattedra detenuta da Marino Biondi, per intenderci, autore di libri, direttore di una piccola casa editrice di testi molto profondi e interessanti. Però le viene rivolta una domanda interessante, perché in realtà questo nostro discutere affonda le radici, come dire, in Ungaretti, in Pasolini, in Gadda, in Montale, in Citati, in Siciliano. Io penso a un Geno Pampaloni che mi disse: oggi non vedo stelle di prima grandezza, diciamo così, no, per intenderci, una cosa che noi non, invece non si può dire. Ma perché lei ha deciso di farsi tutti questi nemici?
Perché sono, per natura sono molto obiettivo, molto sincero. perché noi presentiamo tantissimi libri al Vessé ha una stagione tutti i giorni in sala ferie, vediamo di tanti libri e leggiamo tante recensioni, e devo dire trovare una recensione davvero critica, recensione critica significa negativo o positiva, questo non vuol dire, però è difficile trovarla, cioè è difficile trovare leggere su un giornale una recensione che sia fatta con competenza, come dicevo prima, e per cui si leggono purtroppo anche, devo dire, sono anche alcuni premi letterari in giuria, libri che davvero sono opere modeste e ruffiane, che vengono battezzate come il capolavoro necessario, ma non è necessario nulla.
Diciamo che chi scrive la quarta di copertina in questi anni si è molto divertito a definire sconosciuti il nuovo Pynchon o il Don DeLillo italiano e altre cose del genere. Ricordiamo che si parte il 5.
Sì, è domani è il 4.
È il 4, chiedo scusa, si parte il 4 perché sono i martedì del VSE, questo ciclo di incontri in Palazzo Strozzi a Firenze, in Sala Ferri, fino al 7 di aprile alle 17:30, molti gli ospiti importanti, Walter Siti soltanto per fare un nome, in un momento in cui noi vediamo che in Italia, paese dove abbiamo sempre detto si legge poco eccetera, si pubblicano 240 libri al giorno.
Sì.
Come faccio a fare una recensione?
è quasi impossibile, e soprattutto si pubblicano libri che sono autoprodotti, ricordiamolo questo, dove le case editrici, che erano davvero un filtro alla qualità di un libro, di un testo letterario, non ci sono, per cui significa questo pubblicare 86.000 titoli all'anno, questi sono gli ultimi numeri dell'Istat, significa ovviamente che non è possibile conoscere da un lato l'universo letterario italiano, conoscere, e poi è impossibile che ci siano davvero in tutto questo grande numero, ecco, opere di qualità. È questo la realtà.
In questo momento le case editrici, di cui parleremo fra un secondo, denunciano tutte, come dire, grandi crisi, che è un problema di fondo. Questo fa sì che molto spesso si prediligano testi scritti da personaggi molto famosi, per cui se tu hai 500.000 follower su Instagram vieni contattato per scrivere un libro, perché si presume che tu abbia un mercato, per cui l'influencer, il personaggio televisivo o anche il personaggio radiofonico molto famoso, senza fare nomi eccetera, diventano gli autori di oggi. Prego, si esprima con libertà.
No,
senza freni.
È questo, derivo dal fatto che è l'autore di un libro che fa la promozione di un libro, non è il contenuto di un libro. Se ovviamente il giornalista di turno, il calciatore o il politico, è ovvio che questo libro viene pubblicato da una casa editrice perché c'è un ritorno economico, perché una casa editrice ha una finalità di lucro fondamentalmente. Però purtroppo quello che dicevo prima, manca la qualità. Anche se devo dire ci sono i ghostwriter, molti libri sono scritti da ghostwriter
che magari scrivono pure meglio del calciatore di turno, diciamo.
E poi l'altro punto è quello che stavi toccando a te adesso, che chi è che recensisce il libro non è il critico professionista, l'intellettuale, ma è il blogger, e anche questo è interessante, tutti siamo critici oggi. Sui social si esprime un giudizio su un libro non avendo le competenze, insomma. Uno può esprimere, siamo massima libertà, massima democrazia, però è un giudizio soggettivo di un libro.
Questo è un momento in cui tutti siamo tutto, tutti siamo grandi fotografi con i nostri smartphone, tutti siamo recensori e critici letterari, tutti siamo tutto, dimenticando le intermediazioni sono fatte da giornalisti che hanno un ordine, che hanno un codice deontologico, o fatto da critici letterari che hanno alle spalle una storia, degli studi, altre cose del genere. Questa cosa, come dire, è l'era dell'accesso di Jeremy Rifkin, ma allo stesso tempo è l'era dell'eccesso.
Condivido pienamente quello che sta dicendo, e anche devo dire è anche un momento di passaggio nella cultura umanistica, che una rivoluzione sta avvenendo, una rivoluzione che colpisce sia la letteratura, la critica letteraria e gli editori. È un momento davvero di passaggio, dove il romanzo, dove la letteratura non è più al centro della fiction, della finzione, ma la finzione, la fiction sono le serie Netflix o altre cose che vengono. È un momento davvero di fondamentale. Tutti scrivono, ma pochi leggono. Arriviamo.
Il direttore del gabinetto VSE, Michele Rossi, ci sta dicendo una cosa che per alcuni potrà apparire anche e essere drammatica, cioè che il romanzo non è più al centro della nostra tradizione letteraria. Questo è un guaio.
Sì, anche perché il romanzo si è reinventato, non a caso, non è più la pura finzione. Quali sono i generi che vanno per la maggiore? Sono il romanzo, che è un genere misto, vale dire, fra finzione e realtà, o giornalismo, va il giallo, cioè sono dei generi ben, perché toccano il gusto ormai che del lettore medio, che è profondamente cambiato.
E poi ci sono gli intoccabili.
sono dei fari che purtroppo non si possono neppure guardare, quando si guardano bisogna schermarsi, che purtroppo non si può esprimere un'opinione sugli intoccabili.
Questa cosa è veramente curiosa, perché si parla in questi giorni del fatto di poter criticare o non criticare le sentenze della magistratura, ad esempio l'operato delle forze di polizia o dell'esercito o di altre questioni istituzionalmente rilevanti. Però, come dire, il fatto che non si possa parlare di alcuni autori, perché magari si occupano di mafia, dice allora tu sei per la mafia se lo attacchi, anche questo è un grosso limite.
Sì, devo dire, uno degli autori che abbiamo invitato, che è proprio il primo per l'appunto, che è quello di domani, è Davide Brullo, ha scritto un libro che si chiama Stroncature. La Stroncature è bene, per chi non lo sapesse, un famoso libro del 1916 di Papini, in cui lui raccoglieva 20 recensioni critiche, che non tutte erano davvero stroncature, alcune erano anche elogi, stroncava Croce, D'Annunzio, Papini, ma alcune erano davvero elogi. Allora, Brullo in questo libro dice proprio questo, dice che cos'è una stroncatura nella prefazione, e dice che si può stroncare il politico di turno, si può parlare, ma non si può stroncare la letteratura, e tutti possiamo parlare, nessuno ci dice nulla se si stronca il premier nazionale, ma non toccate lo scrittore di grido, insomma,
che in quel momento esatto non si può toccare. Ricordiamo che Stroncature è un ciclo al gabinetto VSE a Palazzo Strozzi a Firenze tra marzo e aprile, si parte domani il 4 di marzo con il primo appuntamento, per cui questo è il primo ciclo. Poi parliamo, e prima facevamo un accenno, delle grandi case editrici italiane che si raccontano, e qui andiamo già un po' più in là, perché andiamo a maggio, andiamo al secondo ciclo, le grandi case editrici è già iniziato da qualche giorno, poi il secondo ciclo ci sarà da settembre a dicembre. Qui mostreremo l'editoria italiana, Michele Rossi.
Qua sì, vogliamo spiegare com'è cambiata l'editoria, com'è cambiata, vale dire, e abbiamo invitato le grandi case editrici italiane a raccontarci. Infatti le case editrici si raccontano perché ci devono raccontare le loro origini, i loro classici del passato, le nuove collane, i nuovi autori. Abbiamo fatto due lezioni introduttive sulla storia dell'editoria, e adesso proseguiremo a marzo con Giunti Bompiani, poi ci sarà Rizzoli e poi Adelfi. E lo scopo è quello, appunto, raccontare le case editrici, ma anche come cambia il mercato editoriale, per tornare a quello che dicevamo prima. Ad esempio Adelfi, interessante, ha proposto degli interventi sui più grandi traduttori che hanno all'interno della casa editrice, e raccontare anche le sue collane storiche. E lo scopo è quello, appunto, di un po' ripercorrere appunto le varie facce dell'editoria italiana. Questi incontri si svolgono tutti i giovedì. Abbiamo dato a un mese a una casa editrice, ogni mese una casa editrice. Abbiamo creato una bacheca in sala Ferri, possono esporre i classici di quella casa editrice. E tutti i giovedì, chi ha preso tre giovedì, chi quattro giovedì, in base alle esigenze, ecco, vengono e sono liberissimi di organizzare gli incontri come vogliono.
C'è un omaggio allo scrittore Stefano D'Arrigo il 20 e il 21 marzo con la Carovana dell'Orca per i 50 anni della pubblicazione di Orcinus Orca, questo in Sala Ferri con un seminario, poi in collaborazione con la Federico II di Napoli.
Allora, Orcinus Orca è il capolavoro, un capolavoro dell'epica moderna, sicuramente, l'Orcinus Orca. Il romanzo di fu pubblicato la prima volta proprio in questi giorni, nel febbraio del 75 proprio, e sono 50 anni dalla pubblicazione. Un libro poco letto, perché devo dire, un libro che un po' allontana i lettori, sono più di 1200 pagine. Non facile, sicuramente. Perché non facile? Perché Stefano D'Arrigo costruiva un mondo con la lingua, racconta di questo marinaio della Regia Marina, dopo l'8 settembre fa un percorso nostro, ricorda proprio l'Odissea, appunto, torna un ritorno verso casa, verso la Sicilia, e qui appunto è un capolavoro, invito davvero a leggerlo, è stato ripubblicato adesso da Rizzoli una nuova versione in questi giorni.
Ricordiamo il 20 e il 21 marzo tra i protagonisti Fulvio Cauterucci, Andrea Cortellesse, insomma anche qui grandi nomi. L'8 maggio arriva Liberazioni, e qui naturalmente stiamo parlando dell'ottantesimo della Liberazione, ma non solo, anche perché poi tra l'altro il mese di maggio è un mese particolare, perché noi abbiamo in mente il 27 di gennaio con la liberazione del primo campo, anche se altri piccoli sottocampi vennero liberati prima, però l'Armata Rossa che apre le porte di Auschwitz. Il 5 maggio accade invece la liberazione dell'ultimo campo, quello di Mauthausen, in mezzo c'è il 25 aprile, insomma è un periodo molto denso di memoria da questo punto di vista, però l'8 maggio per Liberazioni ci aspettiamo qualcosa di non banale, di non rituale, diciamo, nel senso deteriore del termine, che i riti sono importanti.
Allora sì, Liberazioni sicuramente come Liberazione nazifascismo, questo vogliamo replicare dopo il grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso in collaborazione con Controradio, mi piace ricordarlo, abbiamo fatto Invasioni l'anno scorso, quest'anno sì. Liberazione, ci giochiamo su questi termini perché si parla, l'argomento è sempre lo stesso, vale a dire la guerra e il mondo contemporaneo. Liberazioni, appunto, Liberazione del nazifascismo, sì, perché di fatto come data canonica viene dato il 10 di maggio come il giorno in cui festeggiarono le truppe alleate la liberazione del nazifascismo, per cui siamo in concomitanza. E poi bisogna ricordare per un'altra data fondamentale, che il 9 maggio invece del 38 venne Hitler a Firenze.
È vero.
Anche questo non è. E questo è interessantissimo capire quanti c'erano a festeggiare Mussolini e Hitler per la città, insomma. È qualcosa davvero. Liberazione, per cui dicevo, liberazione da nazifascismo, ma liberazione anche da tante, diciamo, preconcetti che abbiamo, e per cui infatti sarà una giornata dedicata a tanti argomenti, in modo particolare sicuramente a questo tema. Abbiamo storici, presentazioni, una giornata intera, iniziamo alle 5 fino alle 11 di sera.
Dal tema delle stroncature al tema della liberazione, mi sembra che la parola libertà sia la parola d'ordine, la parola chiave di questo VSE 2025. A settembre torna la seconda edizione dei Poeti della Musica, la musica dei poeti, la prima edizione con Maroccolo, con Massimo Zamboni, Andrea Chimenti, Bianconi de Baustelle e Ungaretti, Caperoni, Pasolini, è stato un grande successo. Seconda edizione quest'anno a settembre, la prima settimana.
Vogliamo replicare anche questo, perché è un progetto che ci è piaciuto in modo particolare, perché abbiamo invitato questi cantanti, artisti, a venire da noi all'Archivio Contemporaneo Bonsanti, dove vengono conservati, come appunto ricordavi, i fondi dei grandi poeti, scrittori, intellettuali del Novecento. Prima vengono da noi una giornata, studiano la torre, diciamo, facciamo conoscere il fondo, quello che abbiamo, le carte, manoscritti, dati lo scritti, affiancati da un grande studioso. E dopo aver essere stati una giornata dal nostro archivio, creano uno spettacolo. È un po' questo.
Prego, concludi.
E ovviamente gli artisti ancora non abbiamo già solamente un artista ad oggi, gli altri dobbiamo. Però sono grandi nomi, vi posso dire solamente questo.
Ricordiamo che continua l'attività di catalogazione del fondo Claudio Magris e del fondo Alberto Albasino, arrivato da poco al BSE, il fondo di Raffaele La Capria, in arrivo quello di Pietro Citati, cioè siamo veramente di fronte a uno scenario di
immenso interesse, saranno dedicate delle iniziative, ci saranno delle visite guidate, poi ci sarà l'inaugurazione della stanza d'autore di Federico Tozzi, ci sarà l'iniziativa che riguarderà gli scrittori in classe, quindi un progetto pensato per gli studenti delle scuole secondarie superiori di Firenze e provincia, un gabinetto che si arricchisce sempre di più di fondi, di opere, ma si arricchisce sempre più di cittadinanza e di cittadini.
Una delle nostre appunto iniziative è proprio quella di riportare i fiorentini non solamente a Palazzo Strozzi, dove la sala ferie dove si svolgono questi eventi, ma anche all'Archivio Contemporaneo, che è una ricchezza della città. È questo. Quando abbiamo inaugurato poco tempo fa la stanza di Vasco Pratolini, ha avuto un grande seguito. Perché? Perché in effetti abbiamo riportato un autore vicino dove aveva abitato, oltretutto, perché Pratolini, dopo Via del Corno, si trasferì nel 39 in Via Toscanella.
Sì.
E pensate che l'Archivio Contemporaneo è in Via Maggio, proprio lì accanto. E riportare, secondo me, questi autori nel cuore della città e riportare proprio dove, alle loro origini, è quello che ci piace fare, e ci piace riportare anche i cittadini a riappropriarsi di questa città. Ecco, purtroppo che il centro, noi ci rendiamo conto, ad esempio l'altro giorno abbiamo fatto questa grande iniziativa con Testo in sala Ferri, 12 ore di eventi in sala Ferri. Devo dire, riportare, vedere, ecco, tanti cittadini che molti mi hanno detto non c'ero mai stato in sala Ferri, ecco, è interessante, insomma, riportare, ecco, riappropriarsi davvero della città. Un centro storico, purtroppo, ecco, è in profonda trasformazione, ecco. Però, ecco, non ci piace, ecco, nuovamente, ecco, riaprirlo.
Però il gabinetto di Vessi fa parte, è un pezzo di questa profonda trasformazione. In qualche modo chiudiamo ricordando che, tra l'altro, questo è un anno di importanti anniversari. Prima parlavamo della Liberazione, ma è anche il centenario di Ossi di Seppia, di Montale, che tra l'altro fu tra il 29 e il 38 direttore del gabinetto Vessé, che si prova a essere al posto di Montale.
No, devo dire, non ci penso.
Beh, non ci pensiamo. Non ci pensiamo. C'è un cartello al gabinetto Vessé di Montale che dice: è possibile fumare, ma usate portacenere, se non sbaglio.
Sì, è vero, benissimo, cioè nella stanza della presidenza. Però devo dire che quando è stato Montale, lui, in una lettera che scrisse al suo amico Sergio Solmi, diceva che sono stati gli anni più terribili, più difficili della sua vita. Perché per me non sono più, sono più belli della mia vita.
Tra l'altro, fa il direttore del gabinetto Vessé in Italia tra il 29 e il 38, non poteva che essere cosa difficilissima.
Il Vessé in quegli anni non si trovava a Palazzo Strozzi, si trovava a Palazzo di Parte Guelfa, sì, in una nascosta, una stanza umida, buia, era proprio quello. Il Vessé era qualcosa davvero, si può capire come mai avesse detto questo. Per me sono gli anni più belli della mia vita.
Questo ci fa molto piacere. Ricordiamo anche altro anniversario: Montale vince il Nobel nel 75. Voi dedicherete proprio una mostra alla raccolta poetica di Montale, insieme ad una dedicata ad un altro direttore, ovvero ad Alessandro Bonzanti, proprio per il cinquantenario della fondazione dell'Archivio Contemporaneo. Siamo a giugno.
Bonzanti è stato il grande direttore del gabinetto Vessé per 40 anni, dal 41 all'80. E si deve a Bonzanti l'Archivio Contemporaneo, si deve a Bonzanti tanto vita culturale di questa città. Non si può non ricordare una grande figura, ecco, come Bonzanti. Ma si deve a Bonzanti creare, aver pensato un archivio contemporaneo, qualcosa davvero di straordinario che abbiamo in questa città, dove ci sono i fondi da non solamente dei poeti e scrittori, dicevo, ma anche dagli architetti, dal Poggi, da Edoardo Di Filippo, il fondo, uno dei primi fondi che arrivò nel 70, è da noi, è qua l'archivio contemporaneo.
È veramente impressionante quello che abbiamo al gabinetto Vessé a Firenze, ed è straordinariamente stimolante vedere la gestione del gabinetto Vessé di questi anni, con il presidente Nencini e con il direttore Rossi. Si parte domani, Davide Brullo, con Le confessioni di uno stroncatore pentito, le stroncature alle 17.
7:30 in Sala Ferri a Palazzo Strozzi a Firenze per il martedì del VSE, un 2025 veramente straordinario, strapieno di iniziative che veramente permetterà ai fiorentini di riappropriarsi di un gioiello culturale e storico della città. Michele Rossi, il direttore del gabinetto VSE, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, vi aspettiamo tutti numerosi in Sala Ferri.
Grazie a tutti voi per averci seguito. Le 9:28, questo è Controradio Radio, buon ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. I'm only hearing every other word. Your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. But fuck that, I won't surrender.